Grazie, vi saluto tutti, vi ringrazio. Ci sono delle domande che si fanno così spontaneamente ad uno che viene dall'Iraq o addirittura da Baghdad. L'Iraq, com'è la situazione? E poi prima che uno risponda si dice, ma sentiamo che cose vanno meglio. Con questa domanda c'è un'altra. E i cristiani come stanno? E c'è una terza domanda che forse fanno certi che sono un po' più informati sulla situazione e il futuro dei cristiani dell'Iraq. O addirittura c'è futuro? Sono apparsi in Francia dei libri, uno dice i cristiani dell'Iraq o dell'Oriente spariranno? Fa una domanda. L'altro libro che sembra una risposta a questo, e se sparissero, sottointeso, cosa cambierebbe nel mondo? Comunque io torno alla prima domanda. Certamente l'Iraq oggi sta meglio. Se vogliamo dire per meglio che c'è meno violenza. C'è meno violenza, ma ci sono cause anche per questa violenza che è diminuita. Ma l'Iraq non è guarito. I grandi problemi dell'Iraq non sono mai stati affrontati. E faccio una enumerazione rapida. L'unità dell'Iraq. Sarà un paese unico o diviso? L'unità del popolo iracheno, curdo, arabo, eccetera. Inerente a questo problema dell'unità c'è quello della Costituzione. La Costituzione irachena è stata salutata come certamente una tappa molto importante, e lo è. E ci sono aperture in questa Costituzione verso una filosofia moderna della società. C'è la libertà di coscienza, addirittura rarissima, forse inesistente in altre costituzioni del mondo arabo. Ma questa Costituzione ha delle contraddizioni forti. C'è un articolo 2 che dice subito tutta ogni legge contraria alla Sharia sarà considerata come nulla. Come si può riconciliare Sharia con democrazia all'occidentale, con diritti dell'uomo che è una carta dell'ONU riconosciuta ma certamente fatta in Occidente? Poi c'è un altro squilibrio. Lo Stato centrale ha spesso meno poteri degli Stati già esistenti o che esisterebbero nel futuro di una federazione che è l'Iraq. Quindi spesso il governo centrale si sente veramente a disagio, non può decidere. Vi do un esempio semplicissimo. La Turchia bombarda spesso il Kurdistan. Lo Stato centrale non può muovere neanche un soldato verso il Kurdistan. Cioè, non è che io desideri che mandi soldati, che si faccia la guerra, ma ecco un esempio dell'imitazione dell'autorità centrale e di una esagerazione forse dell'autorità provinciale. Tutto questo crea altri problemi. Le risorse. Come spartire le risorse in questo paese che è ricchissimo? Fino adesso non si è potuto fare una legge per il petrolio, per esempio. Ci sono anche altre risorse. E c'è un altro problema che io penso molto importante, la riconciliazione. L'attuale governo aveva fatto una dichiarazione di governo tutta centrata sulla riconciliazione. Niente è stato fatto, è stato possibile. Non voglio entrare nelle difficoltà che vengono dalla struttura sociale stessa, da altri agenti politici, eccetera, ma ecco grandi problemi che non sono mai stati affrontati, il che anche lascia forse più libertà ad altri problemi che vengono sia dai paesi influenti in Iraq, sia dai paesi vicini. Cioè, oggi per fare un governo si va in Iran, si va in Siria, in Turchia, anche in Egitto addirittura, si aspetta che arrivi un emissario americano, eccetera. Quindi anche questo è un problema. La politica esterna cioè ho preso l'influenza esterna sull'Iraq, non è una influenza consensuale tra questi paesi, quindi blocca tante evoluzioni in questo paese. Allora, questa situazione, dove sono, cosa fanno i cristiani? E io, per facilitare un po' la descrizione di questo panorama, direi che ci sono quattro situazioni differenti. Comincio con le estremiste. C'è una situazione, anche se è diminuita adesso, estremista, dove gruppi di fondamentalisti hanno voluto imporre la Sharia, hanno perseguitato, ma qui la parola persecuzione è a prendere nel senso pieno, hanno minacciato, eccetera. Meno male non era tutto l'Iraq, certe aree vicino a Baghdad, in certe città del nord come Mosul, ma i cristiani, molti di loro hanno dovuto emigrare o addirittura accettare le condizioni e diventare zimmi, cioè cittadini di un paese che devono pagare una tassa per poter vivere in questo paese e essere protetti dalla legge. C'è una situazione estrema, ma nel senso buono, positivo. Nel Kurdistan c'è una vita quasi normale, c'è una libertà di movimento, tutte le libertà che conosciamo sono apparentemente in atto in questa situazione, in questa provincia dell'Iraq. Tra questi due estremi ci sono due altre situazioni. Molto, cioè, è importante anche conoscerli. C'è una grande presenza di cristiani in Iraq che vive in una situazione o sotto pressione psicologica, morale, eccetera. Cioè sono minoranze che vivono con una maggioranza che impone loro il modo di vivere, di pensare, di vestire, forse di mangiare, eccetera. Quindi non c'è persecuzione, ma c'è un disagio, perché bisogna fare sempre come vogliono questi importanti. E c'è ancora in Iraq qualche isola di coesistenza dove c'è ancora reciprocità, amicizia. È veramente commovente vedere gente che condivide ancora dolori e gioie. E lo si vede nei funerali e nei matrimoni. Ci sono musulmani che partecipano ai matrimoni cristiani e viceversa. Queste sono isole, certamente questa coesistenza non è più così entusiasta come poteva essere nel passato, ma esiste. Quindi anche questo può essere un elemento di speranza. Quello che è comune a queste quattro situazioni, malgrado tutto, è la paura. La paura non sempre si esprime, anche quelli che sono ufficialmente responsabili non la esprimono, ma esiste. I cristiani hanno paura di ridiventare cittadini di seconda categoria in uno Stato islamico. Se vince la corrente filo-iraniana, abbiamo una repubblica islamica all'iraniana. Dall'altra parte c'è l'Arabia Saudita, che ha ispirato tante repubbliche islamiche fondamentaliste. Quindi questa eventualità, queste due eventualità fanno paura. E molti non osano dirlo. E forse è una materia di dialogo con i musulmani questa paura, che è provocata da situazioni, da avvenimenti, da fatti oggettivi, storici. Che fare in questa situazione? C'è futuro? Certamente noi come religiosi rispondiamo sempre: il futuro è nelle mani di Dio. Ma io aggiungo anche come religioso che Dio non fa il nostro futuro senza di noi, non lo fa neanche contro noi, contro la nostra volontà. E quindi ci vuole cooperazione, ci vuole accettazione della volontà di Dio. E penso che la Chiesa dell'Iraq, specialmente dopo questo sinodo, debba ripensare il futuro, non in termini di fuga, di paura, ma anche in termini forse più positivi, di ricostruzione, di fare qualche cosa. E io penso che ricostruire l'Iraq oggi non è semplicemente il fatto delle grandi imprese, dei grandi politici. Mi ricordo la visita di Sarkozy un anno e mezzo fa, finisce così col dire: in Iraq tutto è da ricostruire, tutto, e quindi noi siamo pronti a farlo. Certamente parlava dell'industria, parlava di progetti, eccetera. Nessuno di quelli che vogliono ricostruire ha parlato dell'uomo iracheno. Io penso che l'uomo iracheno oggi, e non è un giudizio, è per amore e per compassione nel senso latino che lo dico, cioè partecipazione alla sofferenza, è un uomo ferito, è un uomo malato, per ragioni storiche, per problemi che conosciamo, e quindi è questo uomo che va veramente ricostruito nella sua cultura. È importante aiutare la cultura irachena a liberarsi da un patrimonio pesante anche di violenza. È importante aiutare l'iracheno a essere negli ospedali curato come lo merita. Abbiamo problemi sociali enormi. L'ONU parla di 2,5 milioni di bambini che hanno problemi sia di salute fisica sia di handicap, eccetera. Quindi è troppo. E poi noi sappiamo anche dalle nostre famiglie tante malattie che non esistevano oggi sono molto, molto presenti nella società irachena. Molte nascite sono nascite veramente con handicap, quindi non tutto viene dalla famiglia. Penso che tante cose possano essere spiegate anche con l'inquinamento, con tutte le perturbazioni che questo paese ha conosciuto nelle ultime decadi. Quindi in questo senso la Chiesa ha molto da fare con i giovani e con gli anziani, perché c'è un problema di anziani. Le famiglie, non essendo più quello che potevano essere prima, non hanno più le possibilità di curare i loro anziani, e quindi pensare agli anziani diventa una responsabilità dello Stato certamente, ma anche della Chiesa, degli ordini religiosi, di tante gente di buona volontà. La famiglia irachena oggi non può più curare i suoi anziani, i giovani certamente, gli anziani anche. C'è un problema grave anche per le donne. Già 20 anni fa c'era un problema demografico delle donne, perché molti giovani morivano nelle guerre, altri emigravano, e c'è, almeno nella comunità cristiana, perché la comunità musulmana non si vede, vista che la demografia non ha potuto recuperare tutto, soprattutto con la poligamia e anche con la natalità molto, molto alta. Io quando arrivai in Iraq nel 2001 c'era un ragazzo per 8 ragazzi. Cosa farebbero queste 7 che rimangono? Quindi era un problema molto cristiano, questo problema non è stato mai forse... certamente non è stato risolto, ma nessuno si è interrogato seriamente su questo problema. Oggi c'è di più, cioè lo squilibrio è ancora più grave. Quindi che fare anche per le donne, prima di tutto per aiutarle a liberarsi anche da una struttura molto patriarcale, per dire una parola americana, molto, molto maschile, ma anche molto tribale. Come fare per assicurare l'educazione e allo stesso momento la libertà dopo. Io conosco donne che sono molto brave, hanno fatto studi, ma non sono sposate, quindi rimangono sotto l'autorità del babbo, anche cristiano. Sono forse architette o mediche. Per andare al lavoro vanno accompagnate, non vanno mai sole. C'è il babbo, il fratello, un amico, eccetera. Per tornare a casa la stessa cosa. Quindi siamo in una società dove c'è molto da fare, ricostruire quindi l'uomo in tutte le sue dimensioni. E io nella mia chiesa, che ringrazio la Fondazione Giovanni Paolo II, penso a tutto questo, soprattutto ai giovani, e la Fondazione ci aiuta sostanzialmente in modo molto importante, molto direi anche globale, per costruire uno spazio per i giovani, e quindi i giovani non hanno molti spazi in Iraq, quindi offri loro uno spazio per incontrarsi, ma anche per giocare, ma anche per discutere, per essere formati. E questo progetto sta andando avanti, speriamo che continui ad andare avanti. Io ringrazio la Fondazione.
Grazie.
Ringrazio il Signore.
Chiedo solo di parlare più vicino al microfono, perché mi dicono che sennò in fondo si sente poco. Quindi parlate più vicino al microfono, solo questo. Già che ci sono, saluto e ringrazio Giuseppe Bonemolentà, perché è venuto apposta per essere qui con noi, e quindi mi sembra giusto ringraziarlo, così come anche vorrei sottolineare, poi se ne parlerà dopo, il progetto che la Fondazione ha con Padre David per i cristiani di lingua ebraica. Abbiamo pubblicato un catechismo, poi se ne parlerà dopo, ma insomma è un progetto che è giusto sottolinearlo subito. Scusami Fulvio, parlate però vicino al microfono.
Per carità, grazie a te. Non capisco se Monsignor Sleman è molto benevolente oppure se sono io che sono stato troppo aggressivo fin dall'inizio. E lo ringrazio per questa sua sintesi molto, molto, molto rapida e molto precisa. E, però mi permetterei una domanda, un piccolo approfondimento. So che lui sarà rapido come è già stato. Si è parlato molto di ricostruire, si è parlato molto di quello che la Chiesa può fare in quest'opera che è di una ricostruzione non solo materiale ma anche spirituale. Sì. Adesso mi riferisco di più al punto di vista, diciamo così, materiale, degli spazi, delle attrezzature, sì. Comunque in una situazione come questa, e cioè con il timore della possibile affermazione di una Repubblica Islamica, le opere della Chiesa come sono accolte? In tutto il Medio Oriente i cattolici sono una minoranza che opera per la maggioranza.
Sì.
Ecco, come è accolta quest'opera, i tentativi di esercitare quest'opera, in particolare evidentemente in Iraq?
Veramente devo dire che un'opera di questo genere sarà sempre accolta bene, anche se ci può essere qualcuno che non sarà contento. Io do l'esempio di una scuola che è stata riaperta dalle suore domenicane a Baghdad. La gente, cioè, era talmente contenta che questa scuola, che era governativa, ritornasse ai suoi proprietari, che erano le suore domenicane, perché era stata nazionalizzata prima. Le suore avevano paura di non trovare, cioè non ci saranno tante, abbastanza allievi. In realtà è il contrario che arriva, e la maggior parte delle allieve sono musulmani, come lei ha potuto dire. È salutata come anche un'opera che fa avvenire, che fa futuro, cioè che dà speranza. C'è anche il progetto di un ospedale nel nord, e certamente cambierà tante cose là dove sarà fatto, perché ci sarà più lavoro, e poi la gente fa un ragionamento molto semplice: se la Chiesa sta investendo in queste cose, vuol dire che
c'è speranza.
C'è speranza, quindi e così via. Io so, per esempio, il nuovo vescovo caldeo di Mosul proietta di costruire una scuola in un villaggio, e certamente sarà la prima volta che sarà costruita una scuola cattolica in questa area, e certamente sarà una opera che farà bene a tutti e che darà un po' più di speranza. Sì.